Cazzate ne abbiamo dette tante, questo è certo. Nel corso di queste puntate più di 100 stiamo iniziando a registrare e ti aspetto. Io comincio con un rant e contesto. Iniziamo a blaterare, che ognuno ha le sue. Parliamo della gara, a volte di due. Affrontiamo i problemi con rispetto. Non scordare che sul petto c'è lo scudetto. Federica tutto pronto, ma qui manchi te. Io ti cerco sopra il gruppo, ma risponde Dev. Dobbiamo parlare di Simone, che è il dopo un po'. Forza, prendiamo questo mix e comincia lo show. Entri con calma dentro il gruppo quando cazzo arrivi. Non andartene a Parigi come ha fatto Hakimi. Io non so rumeno, invece resto, resto. E mi obblighi a cantartelo in falsetto.
Marco, la puntata qui sta cominciando. Il cialtrone più grande del mondo dice che qui è tutto pronto. Si comincia a parlare, sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi fare ancora altre 1000.
Sta cominciando, resta pronto all'ascolto. Siamo al mixer, questa sigla è finita, inizia tu. Fino alla puntata 1000.
Sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi farne ancora altre 1000. 1000.
Ancora ripresi dalle emozioni dell'Orologio Night Live, il nostro appuntamento quasi settimanale su Twitch, che già siamo tornati a registrare quello che è l'Orologio Podcast duro e puro, il podcast che vi accompagna dal 22 maggio del 2018. Io sono Marco Loprato, con me c'è Gianluca Scudieri, ciao Gian.
Ciao Marco, ti sento particolarmente felice e ispirato oggi. Buon pomeriggio, buongiorno e buonasera a tutti quanti quelli che sono all'ascolto dopo averci ascoltato e anche visto nella puntata di mercoledì sera sulla piattaforma innovativa dei giovani per i giovani, che è Twitch.
Dei giovanissimi. Beh, devo dire che sono abbastanza ispirato, perché ieri sera appunto poi è stata una bella puntata, un bel momento tutti assieme. Abbiamo fatto quattro chiacchiere anche con gli irriducibili della nostra community e poi è saltato fuori questo MOGA magari appunto adesso facciamo tipo cross marketing tra le nostre varie piattaforme, però è appunto Make Orologio Great Again, perché da adesso chi ci segue su Twitch ha la sfortuna, la possibilità di farci delle donazioni. Ieri sono arrivate le prime donazioni dell'orologio, quindi ovviamente noi ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo e stiamo progettando cose. Finito l'angolo promozionale, finisco l'angolo promozionale dicendo che potete trovarci tutto il resto della settimana su Twitter, Facebook, Instagram, se scrivete l'orologio siamo noi, oppure trovate dei gruppi che commerciano Rolex e cose così, ma appunto il nostro logo ormai lo conoscete, potete vedere tutto quello che scriviamo eccetera eccetera. Per chi veramente volesse avere una versione plus dell'orologio, c'è anche la newsletter Tempi Supplementari, che arriva quasi tutti i sabati nelle vostre caselle di posta. Ciò detto, noi ieri abbiamo parlato principalmente della gara di Champions e di quello che è successo appunto da lunedì a mercoledì, però abbiamo lasciato un po' lì quello che è successo con la Lazio e poi soprattutto quello che succederà domenica contro la squadra che, diciamo, ce lo vincerà il campionato, se non lo vincerà il Napoli perlomeno. Cosa ne pensi tu, Gian?
La squadra favorita, l'Inter campione d'Italia in carica, affronta la squadra favorita per lo scudetto, che fa abbastanza sorridere, sembra anche un po' di maniavantismo, ma credeteci,
e lo è.
Ma da parte mia neanche poi così tanto, in realtà è il dato di fatto proprio questo, cioè l'Inter ha, direi smantellato, ma esagererei, ha perso dei pezzi di valore, i pezzi pregiati della sua rosa e anche l'allenatore, che era sicuramente un plus nella lotta scudetto. La Juve di contro ha, dopo un anno, di nuovo un allenatore in panchina, ha perso quello che era croce e delizia per i suoi tifosi e anche per il suo gioco, cioè Cristiano Ronaldo, ma ha ritrovato una stabilità e un equilibrio tale da poter inserire di nuovo le marce di regime e continuare a suon di 1-0 il proprio cammino sia in campionato che in Europa. Quindi dall'altro lato l'Inter è una squadra molto roller coaster, molto montagne russe, che ha un'emotività spiccata, e sabato con la Lazio è venuto fuori il lato peggiore di questa emotività, sperando che domenica l'emotività torni a essere quella magari di Firenze e Reggio Emilia, senza però aver bisogno del pugno del quasi KO nel primo tempo.
Quindi adesso qua noi abbiamo due strade, possiamo parlare del percorso della Juve o del percorso dell'Inter. Cosa vuoi, su cosa vuoi soffermarti prima?
Ma io ti lascerei iniziare sul percorso dell'Inter, che ti sento più preparato.
mi senti più pronto a soffrire, questa è la verità. Beh, allora, ovviamente, in realtà è quello che ci siamo detti anche ieri. Ieri appunto Silvio diceva che si stanno lasciando punti importanti per strada per situazioni contingenti, che è vero, però anche l'anno scorso ci si è lasciati tanti punti per strada in questo periodo dell'anno. Mi ricordo proprio in questo periodo qua, sotto Halloween, il pareggio col Parma, altre partite abbastanza senza senso che si sono giocate. Dall'altro lato invece squadre di filotto come il Milan, e la Juve di Pirlo, che comunque all'epoca era ancora... Tanto sai che la Juve di Pirlo verrà... cioè All or Nothing, il video documentario sulla Juve di Pirlo, uscirà a novembre. Sei pronto?
Sono già carichissimo, sono già
a vedere la caduta dell'impero dall'interno. Chissà in che modo l'avranno smorzata quella stagione. È veramente difficile smorzare una stagione come quella dell'anno scorso, ma sono sicuro che avranno fatto un lavoro impeccabile con una produzione che tra l'altro io rosico da matti, perché vorrei vedere da anni all'Inter. Speriamo di prima o poi riuscire a vederla, magari in un anno buono, mettiamola così. Comunque, sì, al netto di questo, l'anno scorso l'Inter partiva dietro queste squadre, in Champions aveva fatto pure peggio di quanto fatto adesso, in questa, sì, fin qui, perché se non sbaglio erano due sconfitte e sì, aveva pareggiato. Cosa aveva fatto l'Inter? Aveva pareggiato col Borussia Mönchengladbach
in rimonta, 2-2
in casa,
aveva pareggiato con lo Shakhtar in trasferta e poi aveva perso rocambolescamente a Madrid al Di Stefano contro il Real.
Vero, 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 vero. Quindi insomma ci sono due punti in più rispetto all'anno scorso a questo punto della stagione. Non so onestamente quanti punti in meno o in più in campionato. Secondo me la sostanza non cambia, l'Inter sta sistemandosi. Fosse rimasto anche solo Lukaku, sarebbe stato inaccettabile avere questo ruolino di marcia e aver perso così tanti punti per strada. Perlomeno penso ai due con la Samp sono i più evidenti, se non i due con l'Atalanta, però that's it. Quei quattro che pesano con un macigno e che di fatto ti avrebbero attaccato a Milan e Napoli, che stanno evidentemente overperformando per una serie di vicissitudini, non per forza slegate alla qualità della loro rosa, perché sennò poi sembra Rosicland, però è evidente che stiano overperformando, come Pioli overperforma in qualsiasi parte della... cioè in un determinato momento della stagione Pioli fa questo filotto, così come Spalletti. Ricordiamoci Spalletti all'Inter, che cosa ha fatto fino a dicembre del primo anno, che era primo in classifica con una squadra di scappati di casa. L'Inter deve arrivare pronta a gennaio, perché a gennaio e febbraio che si decidono gli ovviamente, cioè non deve rimanere a contatto. Secondo me 4-5 punti sono un range in cui puoi vivere a distanza. Sicuramente si riduce la finestra di partite in cui puoi fare cazzate, tipo appunto la gara con la Lazio, però come dicevi tu con la Lazio era una partita jolly che se vincevi potevi giocarti una pessima prestazione da qualche altra parte. Adesso poche scuse, con la Juve devi vincere, con l'Empoli devi vincere, con l'Udinese devi vincere, col Milan devi vincere e così via. Io onestamente non sono preoccupato, perché come l'anno scorso bastano secondo me 2-3 aggiustamenti o banalmente altre 2-3 partite in cui ci si gioca insieme, ci si conosce. Però l'emotività dell'Inter quest'anno ha sempre giocato a favore, mai contro. Con la Lazio forse è stata la prima devastante prova di cosa può essere l'Inter, però era anche dopo la pausa per le nazionali, Lautaro era evidentemente sconnesso dalla partita, tante cose non hanno funzionato, non so come la vedi tu.
No, io sono d'accordo, la Lazio l'hai detto, hai ripreso bene le mie parole, era una partita jolly. Ti è andata molto bene a livello di calendario, perché l'hai incontrata a inizio ottobre, quando si sa benissimo che le squadre di Sarri faticano ancora a essere squadre di Sarri, e quindi avevi qualche chance in più da questo punto di vista. Poi l'assenza di Acerbi era un altro jolly molto importante da questo, sotto questo aspetto. L'avevi iniziata veramente molto bene, ripeto, il miglior primo tempo della stagione, la miglior prima ora della stagione intera, non mi azzardo a dire degli ultimi 2 anni perché non ho una buona memoria, però fatico anche con l'Inter di Conte a trovare dei primi tempi così ben giocati, e forse si contano sulle dita di una mano singola. Però poi è andata come è andata, e lì è venuta fuori l'emotività negativa di cui parlavi, paragonandola all'emotività positiva delle varie gare in cui l'Inter ha rimontato da situazioni di svantaggio. Però ripetiamo, era una gara jolly, ti è andata male, adesso però non puoi più perdere punti negli scontri diretti in alcun modo, quindi se ti va male devi pareggiare almeno la partita, preferibilmente quella in trasferta, perché quella in casa si punta sempre a vincerli. E poi devi far man bassa di devi far man bassa di punti contro le piccole, devi veramente lasciare pochissimo spazio, pochissimo terreno. È quella sensazione di fiato sul collo alle prime, bisogna mantenerla senza dare la possibilità di pensare anche chissà magari l'Inter oggi ci fa un regalo. Quella cosa non deve assolutamente succedere, per come la vedo io, che è un po' quello che sta facendo la Juve, per collegarmi al discorso dei percorsi di entrambe. La Juve aveva iniziato in maniera, oserei dire, tragicomica, perché comunque ha perso delle partite che non meritava di perdere. Penso a quella con l'Udinese, la prima in campionato, ma anche penso alla gara con lo Spezia, che è stata una gara in cui la Juve ha avuto situazioni assurde. C'è stata anche un'altra gara in cui Szczęsny ha fatto, quella col Napoli secondo me era un'altra gara che non meritava di perdere, però per errori individuali le sono costate care. Adesso però è rientrata a regime, come dicevo in apertura di puntata, e quindi a suon di 1-0 sta portando a casa il risultato. Allegri non si è detto contento della prestazione dei suoi, la realtà è che ieri secondo me Allegri è stato palesemente Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Lui dentro ha goduto come un porco per la prestazione che ha fatto la sua squadra, solo che il nome Juventus contro lo Zenit San Pietroburgo impone a livello di forma, in modo formale, di dire che non gli sia piaciuta. La Juve non è cambiata di una virgola rispetto a quando gli è piaciuta magari in campionato, e infatti il risultato è stato esattamente lo stesso. Questo cosa vuol dire? Che Allegri ha iniziato a lavorare su quello che è il concetto di equilibrio, che è un altro concetto su cui poi vorrei tornare parlando dell'Inter. Però Allegri ha iniziato a lavorare più che sul concetto di vincere le partite, di dominio, da questo punto di vista, è partito dal concetto di equilibrio. La Juve era una squadra senza equilibrio, che infatti giocava col 4-4-2 da un anno intero, perché non aveva equilibrio, e lo stesso Allegri sta un po' ripercorrendo questa strada dal punto di vista di schieramento tattico, almeno a gara iniziata e in fase di non possesso. Però poi sta iniziando ad aggiungere qualcosa, perché si vede un certo movimento sugli esterni, si vede una mezzala che si accentra per lasciare spazio a quello che è il terzino del suo lato, più delle volte succede sul lato di Cuadrado, ovviamente, però sono piccolissimi tasselli che vanno in quella direzione lì. Dobbiamo trovare un equilibrio, e l'equilibrio prevede che non dobbiamo prendere gol stupidi. Una volta dato per acclarato quello, infatti non a caso secondo me contro l'Inter giocherà Chiellini titolare, perché è essenziale in questo tipo di partite. Assodato quello, poi Allegri, quando avrà tempo, come al solito, si concentrerà sulla fase di possesso e sulla fase di finalizzazione, ma finché poi a turno uno dei suoi gli trova il gol, sa che non l'importante è non prenderlo. Questo è secondo me quello che manca all'Inter, e quindi mi ricollego a quello che dicevo prima e poi ti lascio la parola. Inzaghi prima della gara con lo Sheriff aveva toccato tre punti che erano l'orgoglio, e credo si sia visto l'orgoglio soprattutto nella reazione dopo il gol subito, la lucidità, e questa è mancata secondo me in alcune occasioni, in alcuni frangenti, in alcuni singoli, mentre alla Juve non credo che si possa parlare di assenza di lucidità, ma proprio di assenza di idee in alcuni casi, che secondo me è l'ambito in cui poi andrà a lavorare Allegri dopo aver trovato equilibrio, e appunto l'equilibrio stesso. L'Inter, non dobbiamo basarci sulla gara con lo Sheriff, perché secondo me è ingiusto dire ah, ma hai preso contropiede da questi qua. Ho capito, però per 90 minuti, io ho il report delle statistiche di squadra, per 90 minuti contro lo Sheriff l'Inter ha completato la bellezza di 604 passaggi a fronte dei 236 dei transnistriani. È anche logico che a un certo punto, stando sempre nel tinello avversario e avendo per il 67% del tempo il possesso palla, gli altri ti possano trovare una volta, due volte in posizione svantaggiata in transizione difensiva. Questo invece non accade alla Juve, perché la Juve contro lo Zenit, per esempio, è un modesto 56-44, primo tempo più dominato dal punto di vista del possesso palla, però senza tiri in porta almeno, mentre l'Inter non è così, quindi ci sono proprio due filosofie di gioco diverse. Però è vero che sulla base di quello che è stata la partita con la Lazio e il ruolino sin qui dell'Inter, sarà necessario trovare un equilibrio, perché magari allo Sheriff lo puoi concedere un contropiede o due, con la Juve una ripartenza è già di troppo. Questo è quello che penso io.
Sì, anche perché c'è un certo Federico Chiesa che sta facendo i buchi per terra in Serie A, quindi va un attimo gestito, e tra l'altro abbiamo dimostrato come poi in realtà si soffra parecchio quella situazione di gioco. Onestamente io della Juve non so cosa aspettarmi, perché mi sembra una squadra, appunto, io l'ho vista anche contro la Roma o in altre partite in Champions, in realtà l'ho vista veramente poco quest'anno per motivi vari, l'ho vista discretamente in campionato, e mi sembra una squadra, cioè confermo in realtà quello che ho visto finora, anche se poi vabbè adesso non appunto come dicevamo ha infilato il filotto di vittoria. A me sembra una squadra che non riesce ad esercitare la stessa pressione sulle partite, la stessa pragmaticità, lo stesso pragmatismo alle partite rispetto al solito, cioè non sa imprimere ritmo, ma molto spesso è vittima degli eventi, cioè se prende gol poi si sfilaccia, se sbaglia un gol ha fretta di ricreare un'altra occasione. Non è la Juve, ma banalmente anche la Juve di Sarri, no? Che ti ammazzava di noia, però vinceva le partite alla Juventus. Con Pirlo questa cosa, ma non solo poi per Pirlo, ma per anche i ricambi della rosa, scelte sbagliate, eccetera, eccetera, questa cosa si è un po' persa, e secondo me si vede anche adesso. Semplicemente adesso la Juve non prende gol per prima, come un po' l'Inter l'anno scorso, che poi è il segreto di Pulcinella, però può essere messo in difficoltà. Con la Roma è onestamente un caso che non abbia preso gol, almeno un gol perlomeno, perché ha sofferto tanto. La Roma non ha creato tantissimo, ma quelle poche volte ha messo in difficoltà la Juve. Chiellini ha giocato una stagione, cioè ha giocato una partita monumentale, e quindi sono abbastanza titubante all'idea di averlo di nuovo contro, perché comunque si sta confermando sui livelli dell'europeo post infortunio, quindi chapeau per lui. E poi non so, Gian, quali sono le cose che tu attenzioni di più o vorresti che appunto Inzaghi attenzionasse di più nel preparare la partita contro una delle squadre non più in forma del campionato, perché fa ridere visto che vince 1-0 e così, però più in palla del campionato, questo sì.
Allora, io credo che la difficoltà per Inzaghi sia capire i momenti della partita. Cioè, quantifico e qualifico meglio la mia frase. La Juve è nota per non essere la squadra più spumeggiante di questo pianeta. Probabilmente non è neanche nella top 10 del campionato italiano, ma non è un problema questo qui. Ripeto, non deve essere visto come un punto di scherno. Io stavo riguardando i dati dei passaggi della gara con lo Zenit, dove la Juve, ripeto, ha avuto più del 55% di possesso palla, e il giocatore con più passaggi ricevuti è Bonucci, il secondo è De Sciglio e il terzo è Alexandro, il quarto è Bentancur. Si va dai 61 di passaggi ricevuti da Bonucci ai 51 di Bentancur. Questo cosa vuol dire? Che prevalentemente il dialogo, le zone di influenza della Juve sono quella di costruzione davanti alla difesa, quindi in fase di uscita, magari nel terzo di campo, nella zona di campo fra centrocampo e difesa, che viene solitamente occupata da Barella quando si inserisce, per dare un'idea, quella del trequartista, e poi prova sempre a giocare molti palloni sull'esterno per far partire la manovra da là. È ovvio che poi, se si va più nel dettaglio, la combinazione più utilizzata in assoluto è Bentancur per Alexandro. Questa maggior dimostrazione del fatto che la Juve cerchi di allargare il possesso già in una fase nella propria metà campo e partire largo già da lì, mentre magari altre squadre provano a partire più centrali per allargarlo nel terzo offensivo, cosa che capita all'Inter, che sale con i centrali, non va a giocare direttamente in fascia, è nella zona di centrosinistra o centrodestra, e poi allarga il gioco nel terzo offensivo o nella metà campo avversaria. Questo induce logicamente a voler portare una pressione più alta, però non sempre è possibile. Questo secondo me deve essere chiaro a Inzaghi. L'Inter non può pressare alta la Juventus, perché probabilmente è proprio quello che la Juve vuole: aspettare l'errore in fase di pressione da parte dell'Inter per andare poi ad agire con quei 4-5 movimenti codificati da parte di Allegri che sanno far male. Questa è secondo me chiave da parte di Inzaghi. Dall'altro lato poi io vedo quelli che sono i dati dell'Inter, e il giocatore che ha toccato più palloni o che ha ricevuto più passaggi è Nicolò Barella, che addirittura solo da Skriniar ne ha ricevuti 28. Poi c'è, scusate che sto incrociando gli occhi, c'è Brozovic con 71, c'è Di Marco con 69, e a chiudere la top 4 c'è Arturo Vidal con 53. Tutto questo per dire che cosa? Che è evidente che il baricentro del possesso palla dell'Inter sia più alto. L'Inter non fa più dialogare come faceva con Spalletti il pallone fra i suoi difensori, che poi passavano tramite gli esterni sugli difensivi sugli esterni offensivi. Il possesso è chiaramente gestito dalla mediana, con i difensori che vanno, come nel caso di Di Marco con Vidal, a fare addirittura le mezze ali in fase di costruzione. Questo è propositivo, lo si può fare tranquillamente con lo Sheriff, ma anche qui bisogna capire quando farlo, perché se tu lo fai in un momento in cui la Juve è ben posizionata e chiusa in maniera adeguata, basta un passaggio errato per scatenare il contropiede, e allora a quel punto poi uno dei due difensori centrali è diventato mezzale, quindi ha più campo da coprire in fase di ripiegamento difensivo. Gli esterni sono già schiacciati, gli esterni di centrocampo intendo, sono già schiacciati sulla linea degli attaccanti. Barella e più largo di quello che dovrebbe essere. Morale della favola, rischi sempre il 3 contro 2 se ti va bene, e questa non è una situazione che ti puoi permettere. Quindi questa cosa andrà fatta, perché la Juve non deve avere la possibilità di addormentare la partita e gestirne il ritmo come vuole, perché è un suicidio giocare ai ritmi bassi della Juve, perché poi per svegliarti ci vuole un'opera veramente importante. Ma non puoi neanche pensare di giocare per 70-75 minuti sui ritmi che vorresti tu, perché è verosimilmente quello che una squadra come la Juve si attende per approfittare di quella che è la sua forza, cioè giocatori fisici, veloci e anche molto tecnici, perché tu hai detto di Chiesa, però anche Kulusevski ha queste caratteristiche qui. Lo stesso Morata è molto rapido e molto fisico, quindi bisogna interpretare molto bene la partita. Io ho due opzioni: o sarà una partita a scacchi, che come al solito verrà risolta dal primo episodio, o sarà una partita spumeggiante perché succede qualcosa sin da subito. Non credo ci sia una via di mezzo fra queste due modalità di partita domenica a San Siro. Non so poi come la vedi tu.
Sì, beh, anche perché l'Inter ha dimostrato di non saper proprio, come dire, addormentare le partite.
No, non sa gestirle, quindi, assolutamente.
Esatto. Ma siccome gestirle è un altro conto, poi soprattutto se Vidal riesce ad essere della partita in maniera consistente, tra l'altro bellissima la sua risposta a Bonucci, sempre simpatico nelle dichiarazioni, dovrebbe fare un corso di comunicazione Bonucci, dovrebbe veramente fare un corso di comunicazione Bonucci.
Secondo me l'insegnante gli comunica di andare sto zitto.
Bonucci, l'uomo più amato di Milano,
ma d'Italia.
No, beh, dai, secondo me d'Italia ce ne sono diversi. Comunque, al netto di questo, quindi sì, non vedo l'Inter che propone una partita difensiva, vedo l'Inter che va a giocare alla Inter, da Inter, e quindi va a giocare a tutto campo. Sicuramente l'Inter avrà dei rischi e probabilmente regalerà un'occasione alla Juve, mi viene da dire, perché in tutte le partite ho sempre visto un'occasione più o meno regalata alla Juve, ma in realtà, cioè alla squadra avversaria, ma in realtà anche la squadra di Conte, inteso proprio come appunto la formazione dell'anno scorso, dalla primavera in avanti, regalava almeno un'occasione agli avversari, o perlomeno gli avversari erano bravi a crearla in tutti i big match, Milan, Atalanta, con la Juve stessa all'andata, perché vabbè, la partita del ritorno è meglio che non la commentiamo. In tutti i big match comunque c'è stata un'occasione grossa dell'avversario. Poi vabbè, l'anno scorso tutti i pianeti si erano allineati nel modo giusto, e quindi Handanovic faceva la parata della vita, e io ancora mi ricordo quel minuto col Milan che ha cambiato per sempre le sorti della stagione. Zapata la spara fuori da mezzo centimetro, eccetera eccetera eccetera. Quindi in realtà, cioè, un'occasione capita sempre sui piedi degli avversari. Poi capita poco che un lussemburghese tiri da 30 metri e faccia gol con una palla che non era poi così veloce, ma vabbè, questo poi sappiamo.
E nemmeno così angolata.
E nemmeno così angolata, anche perché Handanovic la tocca, tra l'altro.
No, ma tra l'altro, attenzione, oggi abbiamo il placet di Julio Cesar, perché siccome non si possono criticare i portieri se non lo fa un portiere, oggi Julio Cesar ha dichiarato che si poteva fare di meglio, quindi possiamo parlarne. Abbiamo il placet di Sua Santità Julio.
Ok, grazie Julio, che insomma che ci regali un po' di brio e di possibilità di parlare. Comunque, al netto di questo, cioè, giocare una partita in cui non rischi niente è francamente ridicolo. L'Inter, quando non rischia, cioè non deve andare all'attacco e deve provare a fare il primo gol, secondo me, perché se fa il primo gol, vabbè, dirlo dopo la partita con la Lazio fa abbastanza ridere, però sicuramente ti metti in una certa posizione. La Juve concederà il pallone, direi mi metto dietro e farò sgroppare Chiesa, sì. Cioè io veramente mi immagino quella cosa lì, niente di più, niente di meno.
Beh, la cosa che gli viene meglio, fra l'altro, non è per male, è proprio la cosa che gli viene meglio, è quello per cui è stato concepito Federico Chiesa.
Sì, e adesso poi ha trovato una capacità pazzesca di incidere nelle partite, quindi è così. Ma sta giocando la Roma, te lo dico.
Sì?
Sì, Roma contro una squadra che non esiste.
Bodø/Glimt. Ah, cogliamo l'occasione per dirlo anche in puntata, fare i nostri complimenti.
Volevo andare esattamente lì, volevo andare esattamente lì, prego.
No, beh, facciamo i complimenti a un nostro ospite, amico dell'orologio, Claudio Pavesi, per aver progettato, ideato e condotto la campagna relativa al lancio della quarta maglia della S Roma e in collaborazione con New Balance. Ci siamo permessi di prenderci qualche minuto dal parlare di Inter per complimentarci con lui su Twitter, quindi trovate il suo lavoro sul nostro profilo Twitter. E nel caso in cui tu, Claudio, stia ascoltando la puntata, ci tenevamo, io personalmente, a voce a farti i complimenti per l'ottimo lavoro che è stato svolto da parte tua e da chiunque abbia preso parte a questo shooting.
Sì, sì, no, super figo, poi appunto il ritorno del vecchio logo e un crest molto, molto figo, poi tra l'altro appunto la maglia blu della Roma è una delle mie preferite, anche quella, ne avevamo parlato anche insieme in puntata, poi tra l'altro adesso è appena apparso Mourinho in versione spalatore di neve con cappellino, sciarpa, che ha parlato di questa trasferta come un atto d'amore, mentre Mancini l'aveva definita tipo un pegno da pagare per lo schifo fatto l'anno scorso. E tra l'altro Fonseca si parla di Fonseca come possibile nuovo allenatore del Newcastle, che è una squadra che non ha ancora speso un euro, ma già ho visto cose fantascientifiche l'anno prossimo del suo 11 titolare. Sarà veramente divertente nel caso vedere Fonseca, Conte o chiunque si dovesse sedere lì a barcamenarsi su quella magnifica panchina che promette sicuramente tanta tranquillità.
Sì, 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 non ci sarà pressione proprio per niente, ma per niente.
Assolutamente no, quindi vabbè, quello vedremo. Tra l'altro, a proposito di Premier League, devo dire che ieri abbiamo fatto una grande gufata all'Atalanta e soprattutto al Manchester United, al Manchester United, Solskjaer, perché lì ha vinto il rimonta 3-2. Onestamente non so neanche bene come, perché poi la partita appunto dopo che ci siamo salutati l'ho lasciata là. Veramente una cosa strana da vedere e chi lo sa.
L'Atalanta, come al solito in questo inizio di stagione, è il motivo per cui poi non lotta mai per lo scudetto, perché a inizio stagione non regge i suoi ritmi per 90 minuti, ma prova a giocare i suoi ritmi per 90 minuti. A un certo punto però le gambe finiscono e si trova sempre a rincorrere e a difendere. La fase difensiva dell'Atalanta non è così buona e quindi in qualche modo gli avversari riescono quantomeno a riaprire la partita. È un po' come quello scalatore che parte a 60 km dall'arrivo, perché è sempre stato abituato a fare così, però all'ultimo Gran Premio della Montagna le gambe non ci sono più e non solo viene ripreso, se gli va male viene anche staccato e perde minuti in classifica generale. L'Atalanta è esattamente così, ma non è un discorso contro Atalanta o contro Gasperini, proprio per come è strutturato la preparazione fisica dell'Atalanta. Questa stessa partita rigiocata a, non voglio andare troppo lontano, febbraio, probabilmente l'Atalanta non la chiude 2-0 nel primo tempo, la chiude 4-0 nel primo tempo, e poi il Manchester United probabilmente prepara già la prossima partita di Premier e l'Atalanta e lo solo scopo è non far arrotondare il risultato all'Atalanta, quindi non c'è nulla di strano. Ciò non toglie da parte mia che io mi chiedo ancora come Solskjaer sia ancora su quella panchina lì, ma non è il risultato con l'Atalanta che mi fa cambiare idea.
Chiaro. Comunque, a proposito di cose strane che succedono nel mondo del calcio, pare che Yattaren sia sparito dopo la pausa per le nazionali e la Samp non lo trova più.
Questo mi dai un gancio, tra l'altro speriamo che lo trovino, perché battute a parte non è normale che un trasferimento possa essere preso così male. Sarebbe curioso capire da Versa che cosa ha visto, cosa non ha visto in Yattaren, ma poi sono problemi di da Versa tutto sommato. Mi dai uno spunto per giocare un altro Inter-Juve, che è quello dirigenziale, perché noi si parla sempre, questa non ce l'eravamo preparata, adesso infatti te la sto spiegando per bene. Si parla sempre dell'antitesi, o meglio, in preparazione di questa puntata, di questa partita, noi abbiamo fatto notare come i due giochi siano quasi antitetici fra di loro, ma in realtà anche la gestione delle due squadre a livello di società è antitetica in questo periodo storico. Non fosse per la presenza di una persona, anzi di uno staff esperto come quello composto da Marotta, Ausilio e Bacin, in confronto allo staff composto da Nedved e il subentrato a Paratici, di cui adesso tuttora non mi sovviene il nome. Se poi ci aggiungi Maurizio Arriva, bravissimo Cherubini. Se poi ci aggiungi Maurizio Arriva bene, Maurizio testa bassa e pedalare arriva bene in confronto ad Antonello, capisci che le gestioni delle due società sono diametralmente opposte. E arrivo alla domanda che ti voglio fare. Secondo te Marotta a dirigenza invertita, cioè quindi lascia perdere le militanze che abbiamo scoperto non esistere più nel calcio di oggi, ma a dirigenza invertita questa partita ha lo stesso significato sul lungo periodo, o una delle due squadre è chiaramente sfavorita rispetto all'altra?
Allora, ma secondo me non ha rilevanza sul lungo periodo, e onestamente non vedo una squadra favorita all'altra, ma io ritengo la rosa dell'Inter, cioè ritengo l'Inter una squadra migliore della Juve, e questo in realtà lo ritenevo fin dal primo anno di Conte, che non vuol dire che ha dei giocatori più forti in assoluto, però la ritengo una squadra costruita meglio, una squadra che mi diverte vedere, perché comunque l'Inter è divertente, poi certo hai blackout tipo l'ultima mezz'ora con la Lazio, ma è una squadra divertente da vedere, che ha dei giocatori molto più futuribili e che non fa annacquare in panchina o nei cambi modulo, oppure un saluto a Kulusevski, che appunto intanto la Roma sta perdendo.
Sì, è stato Botheim, il centravanti del Bodo Glimt.
Ti piace proprio dire il nome Bodo Glimt?
È bellissimo.
Va bene. Quindi sì, no, ti dico, le vedo appaiate, ma perché la Juve si porta con sé un carico di tradizioni anche nei suoi giocatori più caratteristici che mi fa dire che, cioè, ecco, non ci fosse Chiellini, forse paradossalmente parleremo di un'altra squadra. Essendoci questo tipo di giocatori in rosa, appunto, le ritengo forti uguali. L'Inter, cioè, quindi non è che le ritengo forti uguali, la ritengo una partita equilibrata per motivi diversi, ma l'Inter è più forte, l'Inter ha i giocatori più interessanti e soprattutto secondo me l'Inter ha un progetto che magari l'anno prossimo continua. La Juve avrà quattro giocatori che l'anno prossimo continuano, perché sono nel corso di un rebuilding che però non ha ancora preso una direzione ben precisa, perché in questo momento c'è da Juve, c'è Chiesa, c'è Chiellini, Bonucci, ok, Quadrado quel simpaticone e poco altro, onestamente.
Ecco, quindi hai risposto alla mia domanda senza aver risposto alla mia domanda. La realtà è che a dirigenza invertita l'Inter si presenta in maniera molto molto diversa e assolutamente peggiore rispetto a Juve, perché credo che la presenza di Beppe Marotta sullo scranno dirigenziale dell'Inter abbia concesso all'Inter non solo di assottigliare il gap, ma come dicevi tu magari anche di dare dei buoni argomenti a chi sostiene che l'Inter abbia una rosa migliore. Ecco, secondo me il vero problema, cioè il vero punto di osservazione di Inter-Juve è esattamente questo: capire che il risultato, per quanto sia importante ai fini della classifica e quant'altro, è effimero rispetto a quello che poi sono i risultati nel lungo periodo. Mi spiego meglio e poi ti lascio la parola. L'Inter sicuramente, se non vince lo scudetto, comunque arriva quarta, cioè se raggiunge l'obiettivo minimo, uno scenario futuro lo ha, con giocatori ben identificati, come dici tu. La Juve, se anche vincesse lo scudetto, cosa per cui è favorita ai miei occhi, lo farebbe con una rosa ancora da migliorare, e l'anno prossimo sarebbe in una situazione in cui, se non cambia niente, deve ancora affidarsi a una buona dose di allegrismo per vincerlo. Se dovesse invece cambiare la buona parte della rosa, come tu sottendevi prima, allora ci sarà sempre quel discorso legato all'inserimento dei nuovi giocatori in rosa. Ecco perché secondo me è importante, da questo punto di vista, sottolineare l'apporto dirigenziale dell'Inter su questa squadra e anche su questa partita, perché comunque, vuoi o non vuoi, tutto questo è successo dopo l'addio di Marotta alla Juve, ancora prima che dell'accasamento di Marotta stesso all'Inter.
Beh sì, diciamo che questo qua è un altro tema super interessante che in questo caso è proprio il caso di dirlo, è il tempo darà ragione. Sicuramente io però sono super super contento che Marotta, Ausilio e Bacin abbiano firmato un rinnovo contrattuale, non si sa bene per quanto, ma insomma, ma pare manchi veramente poco.
Ausilio perché... è indeterminato.
Però in generale, ripeto, voglio vedere questo progetto andare avanti. L'anno scorso ho avuto un brusco risveglio dopo anni appunto in cui si cercava di mettere le pezze. Adesso la barca è stata portata al sicuro e quindi sarà interessante vedere come si svilupperà. Ci sono dei giocatori interessanti che devono ancora esprimere tutto il potenziale. Abbiamo detto ieri Çalhanoğlu, Dumfries, su cui non ci siamo accaniti perché un po' ne avevamo parlato ieri e un po' in generale adesso sta mettendo i veri primi minuti, quindi voglio vederlo ancora e spero di vederlo, se non domenica, perché probabilmente in quel ruolo giocherà Darmian, perlomeno mercoledì a Empoli.
Sì,
ma comunque c'è tanta 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 carne al fuoco e sarà interessante vedere come andrà. Sicuramente i temi non mancano, ovviamente parlarne vincendo è sempre una buona medicina, però ricordandoci sempre di non fare drammi qualora i risultati non dovessero arrivare, perlomeno non tutte le domeniche, perché comunque sappiamo che passare il turno in questo momento, l'obiettivo deve essere passare il turno in Champions League e stare il più a contatto possibile in campionato, perché l'Inter non ha la forza di fare di essere in fuga a novembre e giocare la doppia competizione, e poi piano piano si vedrà. Gianni, tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure possiamo andare verso la chiusura del nostro episodio?
Rapidissimo, vai. Mi permetto di aggiungere, non sottovalutiamo la trasferta a Empoli, per cortesia, perché va bene che bisogna prima pensare alla Juve, ma Empoli è, a parte storicamente, un campo molto complicato per quasi chiunque in Serie A, ma poi quest'anno non è stata attenzionata per come secondo me si deve, e magari sta facendo anche qualcosa di interessante dal punto di vista dei risultati. Questo mi permetto di dirlo. La classifica dell'Empoli dice che al momento è l'undicesima squadra in Serie A con 9 punti, e avendone vinte 2 delle ultime 3, che sono due scontri diretti col Cagliari e col Bologna, fra l'altro segnando 6 gol e subendone 2. La sconfitta è arrivata contro la Samp 3-0, una brusca frenata, però non sarà una partita in cui dici vabbè, vado col freno a mano, la gestisco. È una partita che bisogna sicuramente preparare bene, non bisogna sottovalutare in alcun modo.
Assolutamente, assolutamente, perché sappiamo, e la partita alla Spezia dell'anno scorso è abbastanza esemplificativa di questo, ma potremmo davvero citarne tantissime, e per le nostre coronarie non lo facciamo. Direi che l'episodio numero 157 dell'orologio Moga va in archivio, e ragazzi, continuate a seguirci. Per tutti quelli che volessero scriverci, ve lo diciamo un'altra volta, potete farlo su tutti i nostri social network o anche via mail. La mail è orologio.podcast@gmail.com, qualora voleste andare di Papirozzo, saremmo super, super felici di leggerlo e di rispondervi in puntata o anche per iscritto se ci volete raccontare delle vostre crisi sentimentali. L'Orologio è un podcast a tutto tondo. Gian, in bocca al lupo per la partita di domenica, nel senso di rimani vivo, io ci proverò. Devo dire che dopo l'ultime esperienze, cioè si torna a giocare con la Juve quando i punti contano davvero. Diciamo che l'episodio del maggio scorso è stata una piacevole parentesi che è finita in una grande frustrazione. Chissà come andrà questa volta, lo scopriremo insieme settimana prossima, sempre qui su tutte le piattaforme di aggregatori di podcast. Grazie mille, alla prossima, ciao
ciao ciao.